ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Incontri al BO 2010, Patrice Leconte, cinema, l'amore che non muore. Patrice Leconte, regista francese tra i più graffianti e sensibili degli ultimi anni, è stato ospite del ciclo Incontri al BO venerdì 29 ottobre 2010. Dopo aver lavorato come fumettista per 5 anni, come lui stesso racconta, si dedica al cinema, passione che cullava fin da piccolo. Emerso all'attenzione della critica internazionale con Tandem e l'insolito caso di Monsieur Hir, Leconte ha continuato la sua produzione alternando commedia a poliziesco, toni sofisticati come nei Il marito della parrucchiera a toni più graffianti come in Tango, lavorando a film in costume e a film collettivi. Nel 2002 ha ottenuto ampi consensi alla Mostra del Cinema di Venezia con L'Uomo del Treno, a cui poi hanno fatto seguito altre due commedie distribuite in Italia, Confidenze troppo intime e Il mio miglior amico. Come sentirete nella conferenza, Leconte, alle numerose domande del pubblico padovano, risponderà con passione e senza mai far mancare un pizzico di acuta ironia.
Allora, buongiorno. Scusate se non tutta la sala vi può contenere, questo è un buon sintomo perché vuol dire che questo incontro interessava. Grazie per la vostra presenza. Je veux avant tout remercier Monsieur le Comte qui a accepté notre invitation à venir chez nous à Padoue. Dans nos incontri à BO, nous avons eu plusieurs des réalisateurs italiens, de Rosi à Bellocchio, de Antonioni à Fratelli Traviani, mais jamais un réalisateur français. Donc, maintenant, le vide n'y a plus et nous remercions vraiment Monsieur Leconte, bienvenue à Madame Leconte. Permettetemi di aggiungere alcuni ringraziamenti che credo siano necessari e opportuni. L'Alliance Française, i dipartimenti di comunicazione linguistica dello spettacolo, il dipartimento di romanistica, il servizio di relazioni pubbliche che al solito cura alla perfezione questi incontri, Aude Labastier e Geneviève Henrot che faranno la traduzione e ci aiuteranno, sarà una traduzione sintetica, e infine soprattutto Dennis Brotto e Anna Bettoni che sono la vera anima di questo incontro. Vi do un'informazione che credo sia superflua perché forse l'avete già vista, cioè questa sera al Cinema Pio X, alla presenza di Patrice Leconte, ci sarà la proiezione di Confidenze troppo intime. Vi invito caldamente a restare alla fine del nostro incontro perché verrà proiettato un piccolo gioiellino di Leconte inedito in Italia, Le batteur di Bolero, il batterista del Bolero di Ravel. Sono 8 minuti deliziosi che vi invito a restare a vedere perché appunto sono non conosciuti in Italia. Poche parole per dire Leconte nel cinema francese. Il cinema francese è un cinema che molti amano ma che siamo costretti a conoscere poco. Vi do delle cifre che sono allarmanti. Su circa 350 film che escono annualmente in Italia, nel 2008 ne sono usciti 25 francesi. Nel 2009 addirittura solo 11. Quindi c'è una vera e propria censura di mercato che ci impedisce di conoscere il cinema francese così come vorremmo. Devo dire che questa censura di mercato è ricambiata ancora più pesantemente per la conoscenza del cinema italiano in Francia. Nel 2007 solo 11 film italiani sono stati proiettati in Francia su circa 500. Nel 2008 15, nel 2009 addirittura 4. La percentuale interna del mercato è circa l'1% e forse meno del mercato complessivo francese, eppure sono due cinematografie vicine, due culture vicine, con scambi spesso di registi, di attori e anche di troupe. Quindi c'è una vera censura che lamentiamo. D'altronde che l'interesse ci sia è dimostrato per esempio dalla frequentazione che c'è stata all'ultima proiezione di Messier Hir, in cui c'erano 600 persone, quindi l'interesse c'è. Peraltro alla manifestazione sul cinema italiano che viene fatta ad Annecy, l'ultima, si è svolta un mese fa, la frequenza degli spettatori era altissima. In Italia c'era una manifestazione dedicata al cinema francese a Firenze, France Cinéma, che è stata chiusa per disinteresse sia degli italiani che dei francesi. Quindi questa nostra apertura, questo tentativo modestissimo di apertura al cinema francese tenta in qualche modo di segnalare una situazione di mercato assolutamente irregolare. In questo ambito mi permetto di segnalare che c'è un gruppo di persone del nostro dipartimento che sta lavorando proprio sul cinema francese ed è in conclusione un libro sul cinema francese, quindi un piccolo fiore all'occhiello che l'Università di Padova può mettere. I film di Leconte arrivati in Italia sono abbastanza. La signora? Allora do la parola al signore che aggiunge i saluti di Alliance Française, mi scuso di non averle dato la parola.
L'Alliance Française de Padoue a le grand honneur et l'immense plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Patrice Leconte et son épouse. On attendait cet instant depuis quelque temps et voilà que vous êtes là pour nous réjouir avec votre présence. Notre association est née à Padoue il y a 10 ans et notre association aime beaucoup les cinémas français et propose 2 fois par an 2 cycles de films qui se passent à l'université de Padoue, Palazzo Maldura. On dédie ces films à la mémoire de notre chère amie Sylvia Carniel qui faisait partie de notre comité directeur et qui aimait beaucoup le monde du cinéma français. Merci donc à vous pour votre présence, malgré une grève qui risquait de tout annuler. Et un grand merci à notre ami absent, Karim Ghiatti, qui a si travaillé pour cet événement et qui ne peut pas être là à la suite d'un banal accident. Je vous laisse la parole pour communiquer avec les étudiants qui sont là si nombreux pour vous écouter. Et encore merci.
Vi dicevo, i film italiani usciti in Italia di Leconte sono abbastanza, tanto da farci una buona idea della qualità del suo cinema. Io ho avuto occasione di rileggere alcune recensioni che sono state pubblicate in italiano all'uscita dei suoi film. L'aggettivo che compariva di più è regista eclettico. Allora, se per eclettico intendiamo un autore che ha molteplici interessi, la definizione, per quel che vale una definizione, è calzante nei confronti del cinema di Leconte. Nella pratica, infatti, lui ha fatto film di genere, ma anche film molto personalizzati. Ha fatto commedie, tenete presente che l'ironia è spesso presente nel cinema di Leconte, arrivando fino alla parodia. Ha fatto film, come dire, di confronto, di drammi esistenziali, li conoscete, L'uomo del treno, dei gialli, o perlomeno attribuibili al genere giallo, come lo splendido film che abbiamo visto l'altra sera, cioè Monsieur Hir, film in costumi, Ridicule, film sulle difficoltà e le ambiguità dei rapporti, quello che vediamo questa sera, cioè Confidenze troppo intime, melodrammi, lo splendido La Veuve de Saint-Pierre, che in italiano era L'amore che non muore, insomma, spesso sono film di incontri, forse addirittura film di incontri impossibili. Ha fatto anche dei film in qualche modo sperimentali. Dogorà, per esempio, va in questa direzione, cioè la varietà dei suoi interessi è ampia. Però c'è sempre qualcosa che li unisce, c'è sempre un'impronta personale. Allora, se la capacità di attribuire un'impronta personale, nonostante la diversità delle opere fatte, è una caratteristica degli autori, e questa nozione è proprio una nozione tipicamente francese, rilanciata dai francesi negli anni 60, credo davvero che si possa dire che Patrice Leconte è un autore. Certo, dietro a questa sua sperimentazione dei vari modi di raccontare una storia c'è prima di tutto una padronanza da parte sua degli strumenti dell'espressione, c'è una padronanza dei modi di raccontare, una voglia di confrontarsi con le regole, come fa chiunque racconti una storia, ma anche con chi ha già raccontato delle storie. E si dice spesso che ci sono dei riferimenti e delle allusioni, per esempio al cinema di Hitchcock, eccetera. Questo confronto, insomma, con la tradizione, con gli altri autori, con le proprie regole. Insomma, quello che Barthes diceva, il piacere del testo, il piacere di raccontare una storia. Questo credo sia la caratteristica fondamentale del cinema di Leconte. E l'altra è quella di confrontarsi con gli altri linguaggi espressivi. C'è una esperienza che precede l'esperienza cinematografica, e se non sbaglio va contemporaneamente, su cui avremo occasione di intrattenerci, è un autore di fumetti, di bande dessinée. Ma lui si è, per esempio, nel suo cinema ha una grande importanza la musica, la letteratura ovviamente, e non solo, perché alcuni dei suoi film, come Monsieur Hir, sono tratti esplicitamente da opere letterarie, ma perché, come succede spesso nel cinema francese, il retroterra culturale letterario è presente indirettamente. Vogliamo dire che è un cinema letterario? Perché no? Purché la letterarietà non venga concepita come una subordinazione. Se c'è uno che è padrone degli strumenti espressivi del cinema, è proprio Patrice Leconte. Lo vedremo, per esempio, parlando poi con lui, che per esempio l'uso che lui fa del colore, pensiamo alla straordinaria riuscita del colore in un film come La Veuve de Saint-Pierre, cioè L'amore che non muore. Questo fatto che lui riesce a fare dei film tutti giocati sugli interni, quasi claustrofobici, e contemporaneamente dei film come La Veuve de Saint-Pierre, tutta giocata sull'ampiezza degli esterni e sui colori degli esterni. Al grigiore di Monsieur Hir, la banda di colori della Veuve de Saint-Clair. Quindi anche un confronto spesso con la figuratività, con le arti figurative. Un autore, insomma, complesso, sicuramente è davvero un autore del cinema francese, che abbiamo particolarmente piacere di avere qui con noi e che è a disposizione di Denis Brotto e di Anna Bettoni, che te condurranno adesso un po' le domande, e poi naturalmente a disposizione vostra. E torno a ringraziarlo anche a nome del rettore dell'università, che purtroppo non può essere presente perché c'è un consiglio di amministrazione, ma che mi ha dato esplicito incarico di porgere i suoi saluti e i saluti dell'università a Patrice Leconte.
Merci pour tout ça, je ne sais pas trop ce que je peux ajouter.
Grazie, non so bene cosa potrei aggiungere a quanto è stato detto.
La seule chose que je puisse dire, au-delà du plaisir évident que j'ai à être ici. D'accord, comme vous voulez. Vous m'avez dit des phrases courtes, je fais des phrases courtes, mais plus long, on peut faire plus long. Non, ce que je voulais dire, au-delà du plaisir que j'ai à être ici, c'est que Le cinéma est un métier formidable, mais un métier très dangereux.
Al di là del piacere che ho di essere qui con voi, posso aggiungere che il cinema è un mestiere molto piacevole, ma anche molto pericoloso.
J'ai conscience d'être un privilégié parce que je rêvais, quand j'étais adolescent, je rêvais de faire des films. Aujourd'hui, c'est mon métier et ce métier me rend heureux, donc je suis vraiment un privilégié.
Ho la consapevolezza di essere privilegiato perché già da bambino sognavo di essere un cineasta e di girare dei film e quello che sto facendo adesso, quindi sono felice.
Malgré tout, c'est un métier dangereux, très difficile, mais dangereux parce que rien n'est jamais acquis définitivement.
Ciò nonostante è un mestiere molto pericoloso perché è molto difficile in quanto non c'è nulla di definitivo.
C'est un peu comme si on était assis sur un éventuel siège en sable, c'est-à-dire que tout peut s'écrouler d'une seconde à l'autre.
È come se fossimo seduti su una sedia fatta di sabbia che da un momento all'altro può crollare.
Quand on est conscient de ça, on peut pas se prendre trop au sérieux, ce qui je crois est mon cas, du moins j'espère.
Essere consapevoli di ciò impedisce di prendersi troppo sul serio ed è il mio caso.
Je fais mes films avec beaucoup de sérieux et avec une passion que vous n'imaginez pas, mais j'ai conscience que rien n'est jamais arrivé définitivement.
Io faccio i miei film con molta serietà e molta passione, però sono consapevole di non avere mai raggiunto un punto finale.
Et il y a un truc qui me trouble énormément et qui m'enthousiasme aussi. C'est que plus j'avance dans ce métier, plus je trouve que c'est dur de faire des films.
C'è qualcosa che mi entusiasma e allo stesso tempo mi turba. A mano che procedo nel mio mestiere, mi accorgo di quanto difficile sia fare un film.
Je parle pas de la difficulté qu'il y a à trouver de l'argent, des producteurs. Je parle pas de ça, mais je parle de la difficulté artistique.
Non parlo ovviamente della difficoltà di reperire fondi e finanziamenti, bensì della difficoltà di produrre un'opera artistica.
Si on essaye de pas faire n'importe quoi, si on essaye d'être sincère avec soi-même, si on pense en permanence au public, comment le séduire tout en enfin transmettant les tout ça est compliqué, oui.
Non volere accontentarsi di qualsiasi cosa, voler essere sincero, voler tenere conto del pubblico, sono altre tante scommesse difficili da soddisfare.
Régulièrement, je pense que je vais abandonner le cinéma, et régulièrement j'annonce « Oh, je vais faire encore un ou deux films et puis j'arrête ». Et puis régulièrement, je continue.
Ripetutamente penso di dover abbandonare il cinema. Ripetutamente annuncio che sto per fare il mio ultimo film o i miei ultimi due film. E poi ripetutamente continuo e vado avanti.
Parce que un film, c'est beaucoup d'enthousiasme, d'énergie. C'est un an de travail, en gros, pour faire une heure et demie de divertissement. Donc c'est très disproportionné.
V'è una grande disproporzione tra il tempo di lavoro che rappresenta un film, un anno di sodo lavoro, per un risultato che si sintetizza in un'ora e qualcosa di prestazione.
Alors quand on fait un très bon film, ça vaut le coup. Quand on fait un film juste pas mal, c'est cher payé, et quand on fait un bide, c'est affreux.
Se il film è buono vale la pena, se il film è medio ancora, se invece il film è uno scacco allora veramente è un dramma.
Mais bon, je vais continuer encore un petit peu.
Ma penso di proseguire ancora per un po'.
Mais l'année dernière, j'avais décidé de m'arrêter. Cette année, j'ai décidé de continuer, c'est bizarre.
L'anno scorso avevo deciso di fermarmi, quest'anno decido di andare avanti.
C'est un peu fonction, en fait, c'est fonction de des films que l'on entreprend, si on fait un film qui marche pas, on a un coup de fatigue énorme, quoi. Et si on fait un film qui vous redonne un peu d'enthousiasme, alors on est prêt à repartir pour 10 films.
Naturalmente dipende dal successo dei film. Se l'ultimo film non è stato un grande successo, veniamo assaliti da una grande stanchezza. Se invece il film ha incontrato il favore del pubblico, allora l'entusiasmo rinasce.
Enfin, en tout cas, je suis sûr, on verra bien, mais je suis sûr de préférer quitter ce métier avant que ce soit le métier qui me quitte.
Di una cosa sono sicuro, preferisco essere io a lasciare il mestiere piuttosto che sia il mestiere a lasciarmi.
On connaît tous des cinéastes très bons, très grands, enfin des cinéastes dont on aime le travail, qui ont travaillé un peu trop longtemps et dont on se dit, tiens, il aurait mieux fait de s'arrêter il y a 5 ans. Donc je ne veux pas qu'on dise ça jamais de moi, j'espère.
Ho in mente molti registi di cui si pensa che avrebbero fatto meglio a fermarsi 5 anni prima e non vorrei essere di quelli.
Et juste pour finir, et puis après c'est mieux si c'est vous qui posez des questions, mais juste pour finir, je voudrais vous raconter une anecdote qui est arrivée ici en Italie.
E per finire, dopo vi lascerò la parola, ascolterò le vostre domande, vorrei raccontarvi un aneddoto che è capitato proprio qua in Italia.
Peut-être vous connaissez parce que c'était une émission de télévision sur le jeune cinéma italien.
Forse lo conoscete perché era in occasione di una trasmissione italiana sul giovane cinema italiano.
Alors il y avait autour de la table beaucoup de jeunes cinéastes, des journalistes et puis l'animateur. Et au bout de la table, il y avait ce vieux monsieur magnifique qui est Monicelli.
Allora c'era una tavola rotonda con attorno giovani registi, realizzatori e poi in capo o in fondo al tavolo c'era questo personaggio meraviglioso, vecchio signore Monicelli.
E Monicelli pendant tout le débat il a rien dit du tout.
E durante il dibattito è rimasto muto.
E au bout de 2 heures de débat l'animateur s'est tourné vers lui et lui a dit « Et vous, monsieur Monicelli, qu'est-ce que vous faites ?» pour aider le jeune cinéma italien.
A capo di 2 ore di dibattito, l'animatore si è rivolto a lui dicendo: "E allora lei, signore Monicelli, cosa fa per aiutare il cinema italiano?"
Il a répondu: "Je vieillis."
Invecchio.
Voilà, c'est un homme formidable.
I motivi di interesse per il cinema di Leconte sono davvero molti, è difficile sintetizzarli in poche parole e anche difficile sintetizzarli in poche domande. Io così ne ho selezionati alcuni di questi motivi di interesse, poi magari vedremo quali affrontare e quali no. Il primo è relativo ad un libro che ha scritto proprio Patrice Leconte, una sorta di autobiografia. Cosa interessante è che anche questa autobiografia, non soltanto i suoi film, sono estremamente ironici, ecco, anche l'autobiografia lo è, anche questa autobiografia è estremamente divertita proprio nel modo in cui viene scritta. E pensate, si chiama Je suis un imposteur, sono un impostore, già il titolo è tutto un programma. Ecco, una delle tante cose che mi ha colpito in questo libro è che la memoria di Leconte, o meglio, Leconte definisce la sua memoria come una mémoire sélective, addirittura la definisce una memoria egoista, come se fosse un qualche cosa che realmente lavora in maniera autonoma, separata dal resto del nostro corpo. Beh, di fatto un po' è così. Però ecco, collegandoci ai suoi film, ai suoi lavori, la cosa interessante è che in realtà nei suoi film la memoria, sotto forma di ricordo, è estremamente presente. Come se i personaggi in ogni momento volessero, attraverso i ricordi, un po' ricostruire la loro identità qui ed ora, la loro identità appunto nel momento in cui si trovano, presente del film. Quindi la prima domanda che voglio fare innanzitutto è proprio che peso hanno i ricordi, cito alcuni film tanto per così avere dei riferimenti, da Messie Ir a La ragazza sul ponte, a Confidenze troppo intime, L'amore che non muore, La Veuve de Saint-Pierre. Ecco, in tutti questi film il ricordo è estremamente presente, allora la domanda, ripeto, è: qual è il peso che viene dato ai ricordi da parte di Leconte e soprattutto quando è nata poi in lui questa necessità di scavare all'interno dell'anima dei personaggi, nella loro interiorità, visto che la prima parte del suo percorso registico in realtà è legata alla commedia leggera e dunque a partire, diciamo, da Messie Ir c'è un cambiamento molto profondo che si nota.
Oui, c'est que c'est curieux et juste ce que vous dites à propos des souvenirs. Mais comme je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire, j'essaye d'avoir des souvenirs.
È interessante quello che lei dice a proposito della memoria, però siccome sono una persona che non ha molta memoria, provo ad avere ricordi.
Et les souvenirs, ils sont plus émotionnels que anecdotiques en fait.
I miei ricordi sono più emotivi che non aneddotici.
C'est-à-dire que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ma mémoire émotionnelle est plus forte que ma mémoire anecdotique.
La mia memoria emotiva è più potente della mia memoria evenienziale.
Ce qui se passe, c'est que on est forcément nourri de quelque chose quand on a une démarche artistique, un film, un livre, que sais-je. On est nourri de quelque chose.
Una carriera artistica, un'ispirazione artistica è forzatamente nutrita da qualcosa.
Alors on peut être nourri du travail des autres, ça bien sûr, mais on peut être également nourri de la vie qui nous entoure et être nourri émotionnellement de ce qu'on a ressenti au cours des années.
Può essere alimentata sia dall'esperienza altrui, le persone che ci circondano, dai mestieri altrui, oppure dalle emozioni, dalle esperienze vitali, personali.
Et c'est vrai que quand j'étais jeune et que je rêvais de faire du cinéma, je rêvais de faire du cinéma, bien sûr, pour inventer des histoires, les raconter.
Quando ero piccolo e sognavo di fare cinema, volevo fare dei film per il piacere di raccontare.
Mais aussi, ça semble très prétentieux, ça l'est sans doute, mais aussi pour ne pas garder pour moi des émotions qui étaient des émotions fortes et que j'avais envie de partager.
Forse potrà sembrare pretenzioso, però volevo condividere le emozioni forti che provavo dentro di me e che volevo regalare al pubblico.
Et puis aussi parce que, étant délibérément optimiste, je voulais rendre la vie plus belle qu'elle n'est.
Essendo fondamentalmente ottimista, sognavo di rendere la vita più bella di quanto non sia.
C'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai commencé à faire des films qui étaient des comédies, en effet.
In realtà è così che ho cominciato a fare dei film che erano in realtà delle commedie.
Et puis un beau jour, il y a eu un tournant avec des films plus personnels.
Poi un giorno c'è stata una svolta verso film più personali.
Et alors c'est assez curieux parce que avant de faire Tandem, j'ai fait que des comédies et qui sont totalement inconnues ici en Italie.
In un primo tempo ho fatto soprattutto delle commedie che mi risultano sconosciute, completamente sconosciute qua in Italia.
Et donc ici en Italie, pour les quelques films qui sont sortis, je suis connu comme étant un cinéaste très sérieux.
Et quindi in Italia, visto i film che sono usciti, sono conosciuto come un regista molto serio.
Mais en fait, non, je suis pas très sérieux.
Ma non lo sono, non tanto.
C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que je ne me suis, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me répète, je ne me suis pas pris au sérieux du jour où j'ai fait Tandem, Monsieur Hir, Le mari, la coiffeuse, etc. Non, je suis resté le même.
Non è che da quando ho cominciato a fare Tandem, Monsieur Hir o Il marito della parrucchiera sia diventato serio. Sono sempre lo stesso.
Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Non so se abbia risposto alla sua domanda.
Sì, certo. Grazie.
Enfin, ça meuble un peu.
Credo che sia poi una questione che potrebbe continuare molto a lungo. E se posso, aggiungo un'altra domanda che mi sembra si ricolleghi anche a quanto detto prima dal professor Tinazzi. Si parlava di un incrocio di linguaggi presente nel suo cinema. Ecco, la cosa che mi stupisce è l'utilizzo della musica, perché da quanto mi risulta lei ha una formazione appunto di fumettista, di operatore alla macchina, dunque anche di fotografo, di regista naturalmente. Ma questa attenzione alla musica, come dire, non trova un referente autobiografico forte, se non proprio attraverso i suoi film. Basta vedere gli autori delle colonne sonore dei suoi film per rendersi conto di quale sia la sua attenzione, da Michael Nyman ad Alexandre Desplat a Pascal Estève, Antoine Duhamel, nomi importantissimi, a cui aggiungere poi la musica di repertorio, che spazia da Brahms a Marianne Faithfull, addirittura Riccardo Cocciante, quindi una grande ampiezza proprio di vedute. E la cosa interessante, oltre proprio alla sua sensibilità musicale, è che queste musiche spesso nelle sue opere sembrano costruire una sorta di struttura attorno ai personaggi, non è soltanto la creazione di uno stato d'animo, di un'emotività, che ovviamente sono le funzioni primarie assolte dalla musica, ma realmente viene costruita una sorta di struttura fisica concreta attorno ai personaggi, che spesso tende quasi ad anticipare lo sviluppo del film, lo sviluppo narrativo del film. Penso ancora una volta a Messier, dove il personaggio principale, appunto Ir, sembra realmente avvolto proprio attorno alle musiche di Niemann, che sembrano, come dire, fargli intuire, percepire quale sarà la conclusione del suo percorso di vita. Questa era un po' la seconda domanda.
Ce qui est vrai, enfin je vous remercie de noter ça par rapport à mon travail, mais ce qui est vrai c'est que le cinéma a démarré en étant muet, mais pour moi le cinéma c'est le cinéma sinon parlant, du moins sonore.
La ringrazio per questa osservazione, perché infatti anche se il cinema è nato muto, per me il vero cinema è il cinema non solo parlato ma soprattutto sonoro.
Le cinema muet était déjà intéressant, mais pour moi c'est un cinéma unijambiste.
Il cinema muto non era privo di interesse, però per me è un cinema che zoppica ancora.
Quand le cinéma est devenu sonore, il est devenu, hélas, en France en tout cas, il est devenu un cinéma parlant, c'est-à-dire bavard.
Quando il cinema è diventato sonoro, purtroppo, almeno per quanto riguarda la Francia, è diventato un cinema parlante, e cioè chiacchierone.
Alors que pour moi le cinéma sonore c'est un cinéma musical avant tout.
Mentre per me il cinema sonoro è anzitutto un cinema musicale.
Et si demain un producteur bizarre me proposait énormément d'argent pour faire un film dans lequel il y aurait pas de musique, je lui dirais non merci monsieur.
E se domani un produttore stravagante mi proponesse di fare un film senza musica, io non esiterei a dire di no.
Parce que l'association des images avec la musique, c'est une association magique, vraiment.
Perché per me è magica l'associazione tra immagine e musica.
De choisir, même avant de tourner le film, de choisir les musiques du film, pour moi c'est essentiel et grisant d'ailleurs.
È essenziale per me, inebriante, come prima cosa scegliere le musiche del film, prima ancora di cominciare a girare.
Parce que encore une fois, parce que le cinéma est une affaire musicale, c'est une question de rythme, d'ambiance, d'émotion, et c'est une affaire musicale.
Il ritmo, l'atmosfera, l'emozione trapelano dalla musica.
Et vous savez, quand par exemple Lars von Trier a fait les lois du dogme dans son pays, il est norvégien ou danois, je ne sais plus, bref. Enfin, l'Amérique du Sud, quand il a fait les lois en disant dans les films du dogme il n'y aura pas de musique, je trouve que c'est la plus grosse ânerie qui ait été proférée sur le cinéma.
La più grande stupidaggine che sia mai stata espressa riguardo al cinema era quella di dire che il cinema non doveva essere musicale.
Et je regrette que Lars von Trier ne soit pas ici aujourd'hui parce que j'aurais pu le gifler.
Je dois traduire ça aussi.
Il vient après, d'accord.
Faremo o non faremo censura nella traduzione? Se Lars von Trier fosse qua lo schiaffeggerei.
Anna. Io faccio la parte della professoressa di letteratura. E con i miei studenti abbiamo un pochino annunciato più che visto nel dettaglio il film di Patrice Leconte, e una delle cose che ci ha toccato di più è vedere nei suoi film, in particolare forse quelli che ci hanno toccato più da vicino e sono Monsieur Ira e L'amore che non muore, la Veuve de Saint-Pierre, vedere messi in scena questi grandi personaggi, che siano eroi o anti-eroi, non importa, grandi personaggi che sono la rappresentazione di sempre, un grande coraggio perché sono personaggi che non temono il dubbio, non hanno paura di dubitare. Allora questo coraggio, che è il coraggio di assumere il dubbio, l'abbiamo visto, perché io insegno letteratura, quindi ho portato un po' di acqua al mio mulino, l'abbiamo potuto vedere, per esempio, in alcuni stereotipi della cultura francese. Faccio un esempio proprio tecnico: nella Veuve de Saint-Pierre e nell'Amore che non muore, si vede al cinema, quindi in immagine, un Victor Hugo trasformato dalla cultura contemporanea, dalla cultura degli anni 1030 dell'Ottocento. Si vede un Victor Hugo trasformato in un luogo comune. Il governatore dell'Île Saint-Pierre strumentalizza il messaggio di Victor Hugo là dove dice si sa che una vera sommossa, une meute raffermit les gouvernements qu'elle ne renverse pas. Si sa che una vera sommossa rinforza i governi quando non li sovverte. E allora è senz'altro una strumentalizzazione di una frase celeberrima di Victor Hugo nei Misérables, ma Victor Hugo la contestualizzava dentro una messa in dubbio dell'evoluzione politica della Francia dell'epoca. Mentre esisteva nella Francia degli anni 30 evidentemente questa riduzione di Victor Hugo, per esempio, in luogo comune. E allora il personaggio eroe del film è proprio quello che mette in discussione la riduzione di Victor Hugo a luogo comune. Jean, le capitaine, il capitano nel film, l'eroe, il vero eroe, l'eroe della coerenza e colui che non ha paura del dubbio, riesce a riportare Victor Hugo in un certo senso al suo vero contesto e diventa colui che di fronte alla sommossa, di fronte alle meute, sta dalla parte del popolo e cerca di aiutare proprio per la sopravvivenza, cioè perché la sommossa non abbia luogo. Non importa se la sommossa è un evento che rinforza o indebolisce i governi, non importa. Il capitano è colui che dubita di tutti i luoghi comuni, anche di quelli radicati a partire da una strumentalizzazione culturale, e in ragione di questo dubbio sta dalla parte della vita, dalla parte di chi deve sopravvivere, e la sua scelta è una scelta di coerenza. Allora, quello che a me piacerebbe chiedere a Leconte è proprio questo: e fino a che punto lui sente tutti questi personaggi un pochino come li abbiamo recepiti noi, personaggi portatori di una forza che è la forza di saper dubitare anche proprio della cultura, quando la cultura diventa pericolosa perché diventa luogo comune.
C'est une question complexe. Mais je crois que dans la veuve de Saint-Pierre dont vous parlez, il y a quelque chose qui tire vers l'avant tous les personnages, quelque chose de plus fort que eux.
Nell'amore che non muore, secondo me, c'è qualcosa che traina o che spinge i personaggi molto più lontano di quello che farebbero da soli.
Ce qui flotte en permanence au-dessus de la tête des personnages, c'est la passion.
Quello che galleggia continuamente sopra la testa dei personaggi è la passione.
Et le capitaine, joué par Daniel Auteuil, est un amoureux fou, puisque c'est par amour pour sa femme qu'il court à sa perte.
Il capitano, impersonato da Daniel Auteuil, è un grande innamorato, appassionato dal momento che per sua moglie corre alla propria perdita.
D'une certaine manière, ce film est un film délibérément romantique.
Possiamo dire che questo film è deliberatamente romantico.
Parce que moi j'ai été très séduit quand j'ai eu le scénario entre les mains. Je n'ai pas écrit ce scénario. J'ai travaillé un peu dessus, mais je ne l'ai pas écrit. Et quand j'ai eu le scénario entre les mains, ce qui m'a touché infiniment, c'était la force de cette histoire d'amour.
Non ho scritto io il copione, l'ho ritoccato però non l'ho scritto io. Quello che mi ha colpito quando l'ho avuto in mano è stata proprio la forza dei sentimenti, della passione.
Ce capitaine dont vous dites qu'il prend le temps d'avoir des doutes, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir des doutes que des certitudes, mais je crois qu'il ne se pose pas de questions.
Quando lei dice che il capitano prende il tempo, si concede dei dubbi, secondo me non ha questo lusso, non si fa domande.
Et d'ailleurs, par parenthèse, par rapport à mon travail, je ne parle pas dans ma vie, mais par rapport à mon travail, j'essaye d'avancer en faisant des films et en me posant le moins de questions possibles. C'est-à-dire que plus j'avance dans ce métier, et plus j'essaye de me poser presque pas de questions.
Lasciando da parte il settore della mia vita privata, nel mio lavoro più vado avanti e più mi accorgo che cerco di procedere ponendomi il minor numero di domande possibile.
Ce qui est un comportement purement intuitif et dangereux, parce qu'on peut se tromper plus facilement, mais ça fait rien.
Forse un comportamento, un atteggiamento più intuitivo e più pericoloso, perché è anche più facile sbagliare, però non importa.
Aussi bien pour les histoires que j'ai envie de raconter que pour la manière de les filmer, je sens que c'est bien comme ça et j'y vais. Et je me poserai des questions après.
Sia per il contenuto narrativo che voglio rappresentare che per il modo in cui lo voglio narrare, io sento che va bene così e vado.
Parce que sincèrement, je détiens aucune vérité, hein, mais sincèrement, je crois qu'en art, le cinéma étant un art, si on se pose trop de questions, on est foutu.
Non sono detentore di nessuna verità, però sono convinto del fatto che in arte, se ci poniamo troppe domande, siamo persi, condannati.
Je ne pense pas que Henri Matisse, quand il était devant la toile, se disait ah, ça va être intelligent, je vais mettre du rouge ici. Oui, non, il sentait qu'il fallait mettre du rouge là, et c'est comme ça que je voudrais faire mes films, comme Henri Matisse.
Sono convinto che Henri Matisse davanti alle sue tele non si stava chiedendo forse sarebbe intelligente mettere un tocco di rosso qui, lo faceva e basta.
Voilà.
Ecco tutto.
C'est-à-dire, et j'assume complètement, c'est le contraire d'une démarche intellectuelle, mais j'assume ça et ça me plaît.
Assumo pienamente la mia posizione, la posso qualificare come una posizione all'opposto di una posizione intellettuale.
Prima abbiamo parlato della sua esperienza di autore di bande dessinée. Ha avuto influenza poi nel suo lavoro di regista?
Oui, c'était en fait, c'était assez curieux comme parcours parce que j'ai toujours penser, rêver, faire des films. C'était toujours mon idée, faire des films.
Riguardo ai fumetti, è un po' particolare il mio percorso, perché in realtà io ho sempre pensato fare dei film.
Et je suis provincial, donc je suis monté à Paris, j'ai fait une école de cinéma, et ça n'est que après cette école de cinéma que j'ai fait de la bande dessinée.
Io provengo dalla provincia francese, quindi sono salito, come si dice, a Parigi, dove ho seguito una scuola di cinema ed è allora che ho cominciato a fare dei film.
Et j'ai fait la bande dessinée pendant 5 ans parce que j'ai rencontré des gens que j'aimais bien, parce que j'ai toujours aimé dessiner et j'ai vécu de la bande dessinée pendant 5 ans jusqu'à faire mon premier long métrage.
Ho praticato il fumetto per 5 anni perché avevo incontrato persone che lo facevano, perché mi è sempre piaciuto disegnare e perché mi ha consentito di vivere per 5 anni, dopodiché ho cominciato con i film.
Et ça m'a appris un truc formidable.
E veramente ho imparato delle cose straordinarie.
Che è très simple, hein, mais c'est que ça m'a appris l'ellipse.
Mi ha insegnato l'ellissi.
Parce que c'est tellement laborieux de dessiner des cases, de faire les dialogues et tout ça, c'est tellement, oui, c'est laborieux qu'en bande dessinée, on ne peut pas se mettre à dessiner des cases inutiles.
È così laborioso disegnare, inquadrare il disegno nelle caselle dello strip che non ci si può permettere di disegnare in vano o lasciare delle case vuote.
C'est-à-dire que si quelqu'un descend de sa voiture pour aller chez lui, on va pas le montrer faire le digicode, attendre l'ascenseur, arriver sur le palier, chercher ses clés, ouvrir, défaire son manteau et dire bonsoir ma chérie.
Se voglio rappresentare un personaggio che scende dalla macchina per andare a casa, certamente non farò tante immagini che lo fanno vedere scendere dalla macchina, chiudere la macchina, chiamare l'ascensore, aprire la porta e salutare la moglie.
Parce que ça prend une page entière de faire tout ça et le lecteur s'emmerde.
Ci vorrebbe una pagina intera e il lettore intanto si annoia.
Donc il descend de sa voiture et l'image suivante, il dit bonsoir ma chérie.
Quindi in un'immagine scende dalla macchina e in quella successiva saluta la moglie.
C'est un exemple un peu idiot, je suis d'accord. Mais c'est simplement pour dire que la bande dessinée m'a appris à me passer des choses inutiles, donc d'aller à l'essentiel le plus possible.
Questo esempio banale fa vedere come il fumetto mi abbia insegnato a risparmiare i passaggi inutili.
Mais j'ai pas appris ça définitivement parce que encore aujourd'hui je tourne des plans en trop, des scènes qui servent à rien et que je supprime au montage. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre.
Però questa scuola non è bastata perché ancora oggi mi sorprendo a girare dei piani inutili che poi bisogna tagliare, quindi ho ancora molto da imparare.
D'ailleurs ça c'est une espèce de règle très très simple quand on écrit un scénario avant de tourner un film, c'est de se poser la question suivante.
Questa è una regola molto semplice quando si scrive un copione prima di girare un film, è di porsi la domanda seguente.
Vous écrivez un scénario comme vous avez envie, comme vous le sentez, et une fois que le scénario est terminé, vous le repassez en revue et vous vous posez la question à propos de chaque scène et de chaque dialogue, est-ce que cette scène est indispensable?
Dopo aver scritto il copione, bisogna passarlo in rassegna, ponendosi la domanda per ogni scena, ma è veramente necessaria?
E se vous vous dites, si je retire cette scène, ça ne change rien au film, il faut retirer cette scène.
E se il risultato, la risposta è, togliere questa scena non cambia niente al senso del film, bisogna toglierla.
On a toujours peur que le public ne comprenne pas ce qu'on raconte, mais enfin le public est beaucoup, beaucoup plus intelligent qu'on ne croit.
La paura è sempre quella che il pubblico non possa non capire, ma in realtà il pubblico è molto più intelligente di quello che si pensi.
E c'est à force de retirer des scènes inutiles que je fais que des films très courts.
E a furia di togliere scene inutili finisco col fare dei film molto brevi.
Si Théo Angelopoulos se posait cette question, ses films ne dureraient pas 3h30. Non, je plaisante. Enfin, vous pouvez traduire quand même.
Vous me
Pardon ? Angelopoulos, c'est un cinéaste grec qui ne fait pas de film de moins de 3 heures.
Si Angelopoulos se posait cette question, si facesse questa domanda, non girerebbe dei film che poi durano 3 ore e mezza. E posso aggiungere questa battuta di Claudel che ha scritto Le soulier de satin che durava 7 ore e François Mauriac ha risposto meno male che non ha scritto il paio.
Ma ça, je trouve ça très drôle.
Un aspetto del suo cinema che interessa molto è il lavoro con gli attori. C'è proprio un'équipe di attori, Jean Auteuil, Jean Rochefort, Michel Blanc, che ritornano nei suoi film. E sono una parte importante la resa degli attori.
Oui, oui, c'est j'enfonce une porte ouverte, mais j'aime beaucoup les acteurs. Le travail avec les acteurs et les actrices me plaît beaucoup.
Mi piacciono molto attori e attrici e mi piace molto lavorare con loro, veramente.
Alors quand on a travaillé plusieurs fois avec un acteur qu'on aime, avec qui on aime travailler, c'est intéressant de continuer à travailler avec lui pour essayer de l'entraîner sur des chemins différents.
L'aver lavorato diverse volte con lo stesso attore rende interessante il tentativo di spingerlo verso direzioni divergenti e fargli provare nuove esperienze.
E par exemple, la première fois que j'ai travaillé avec Daniel Auteuil, c'était sur La fille sur le pont, et le film suivant que j'ai fait avec lui, c'était La veuve de Saint-Pierre. Ces deux personnages qui n'ont rien à voir, et donc c'est intéressant pour lui et pour moi, pour nous.
Ecco, con Daniel Auteuil, per esempio, ho girato prima La ragazza sul ponte e poi l'ho trascinato con me nell'esperienza dell'amore che non muore. Sono due personaggi completamente diversi ed è quello che mi interessa.
Souvent, j'ai dans les castings de mes films, j'ai mélangé à part égale des acteurs ou un acteur que je connaissais bien avec un acteur ou une actrice qui était nouveau pour moi.
Mi è spesso capitato di creare delle coppie nuove, quindi un attore che conoscevo molto bene abbinato a un attore che non conoscevo ancora.
Un peu comme si je voulais me rassurer avec quelqu'un avec qui j'ai une complicité de crainte de voilà comme si je voulais me rassurer
Divido un po' i rischi. Con l'attore che conosco vivo di complicità, di connivenza. Con l'attore che non conosco ancora corro un rischio, però non intero.
Mais comme j'ai fait pas mal de films avec beaucoup d'acteurs différents aussi, on me demande souvent avec quel acteur vous n'avez pas encore travaillé et vous aimeriez travailler.
Siccome ho già lavorato con moltissimi attori, spesso mi si chiede ma con quale attore ancora non ha ancora lavorato.
Et en fait, non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, je ne fais pas une collection d'acteurs. Je suis pas en train de remplir un carnet de balles en disant bon, tiens, j'ai pas encore dansé avec Depardieu. Il faudrait que je... Non, c'est pas comme ça que ça marche.
In realtà non è questo il mio obiettivo. Non è che stia cercando di fare la collezione del più gran numero di artisti, come per esempio Otto. Non ho ancora ballato con Depardieu. Come mai? Non è così che funziona.
Non, il faut que ce... il faut attendre les opportunités. Parfois, j'ai fait assez souvent des films dont je connaissais le casting idéal. J'ai écrit des films pour des acteurs précis. Donc les acteurs étaient là avant le film.
In realtà mi è già capitato di scrivere dei film per i quali avevo già in mente molto precisamente gli attori che volevo.
Quand Vanessa Paradis. Oui, par exemple, dans La fille sur le pont, on avait écrit le film pour Vanessa Paradis, en effet. Mais Monsieur Huir, on l'avait écrit en pensant à aucun acteur.
Per esempio, Vanessa Paradis era stata pensata prima di scrivere la ragazza sul ponte, mentre invece per Monsieur Huir non avevo in mente un attore particolare.
Et en revanche, L'homme du train, je le dis parce que je sais que c'est sorti ici, L'homme du train a été écrit sur mesure pour Johnny Hallyday et Jean Rochefort.
Invece, L'uomo del treno è stato scritto appositamente per Johnny Hallyday.
D'ailleurs, c'est un peu.
Jean Rochefort.
C'est inspirant, les acteurs, mais c'est un peu dangereux aussi d'écrire un film en pensant d'écrire un film pour des acteurs. Parce que si à l'arrivée, le scénario ne leur plaît pas et qu'ils ne font pas le film, on se retrouve. Désemparés, orphelins, donc c'est intéressant et dangereux à la fois.
In realtà è un procedimento interessante ma anche pericoloso, perché una volta scritto il copione, se per caso non piace agli attori, si rimane orfani.
Io direi di chiedere se c'è qualcuno che ha delle domande da fare oltre alla parte qua del tavolo.
Io volevo chiedere, quando scrive film, se non si ispira a un attore preciso, come fa a creare i personaggi e soprattutto come fa a trasmettere la sua idea all'attore, e in particolare come è stato lavorare con Vanessa Paradis.
Quand j'écris un film, j'essaye de... L'écriture d'un film, c'est le moment où on peut se permettre d'être le plus libre du monde.
La scrittura di un film è il momento in cui uno può sentirsi maggiormente libero.
Parce que ça peut prendre un mois ou six mois, il n'y a que vous, un clavier d'ordinateur, ou un co-scénariste, mais donc on a le droit d'être... Le droit, on a le devoir, mais on a la possibilité d'être très libre à ce moment-là du travail.
Davanti alla tastiera, uno può sentirsi libero anche in termini di tempo, magari è un diritto e anche un dovere di prendere tempo.
Et la seule chose qui me motive est une chose très égoïste, c'est que j'aime l'idée d'écrire un film que j'aurais plaisir à voir moi-même.
La mia motivazione è profondamente egoistica. Mi piace scrivere un film che poi avrò piacere vedere.
Quand je fais un film, je pense tout le temps au public, mais avant, je pense à moi, il faut que le film me plaise à moi.
Quando scrivo un film, penso continuamente al pubblico, però in realtà penso prima a me stesso, bisogna che il film piaccia a me.
Et par rapport à l'écriture d'un scénario, malgré tout ce qu'on nous raconte, il faut arriver à se libérer de tout ce que l'on croit être les règles du cinéma. Le cinéma, comme tout art d'ailleurs, doit s'échapper tout le temps des règles.
Nonostante tutte le regole che sono state espresse riguardo al cinema, io penso che il regista deve, lo scrittore del copione deve rimanere libero rispetto a queste regole, deve riuscire a emanciparsi, a divincolarsi da queste regole.
Si, si le cinéma, si les cinéastes n'avaient pas, ne s'étaient pas échappés des règles, si les peintres ne s'étaient pas échappés des règles, alors on continuerait à peindre aujourd'hui comme à l'époque de la Renaissance et on ferait des films comme à l'époque de, je sais pas moi, voilà, il faut non pas casser les règles, mais il faut les ignorer.
È evidente che se l'artista non riuscisse a liberarsi dalle regole si continuerebbe a dipingere come nel Rinascimento oppure a fare film come per esempio all'epoca del cinema muto. Bisogna riuscire a rompere le regole se si vuole andare avanti.
E par rapport alla deuxième partie della question, comment est-ce qu'on communique avec les acteurs ce que l'on a en tête? Je crois que effectivement tout passe tout d'abord par le scénario.
Rispetto alla seconda parte della domanda, come ci si fa a comunicare con l'attore per fargli capire l'idea che si ha in mente? Secondo me passa tutto attraverso il copione.
Si il scenario è ben écrit, les acteurs ne devraient pas avoir trop de questions à se poser.
Se il copione è scritto bene, gli attori non dovrebbero avere grossi problemi a capirlo.
Mais cela dit, évidemment, entre un réalisateur, un metteur en scène et des acteurs, il y a une communication, on cherche, voilà, pour être le mieux possible. Je ne dis pas ça pour qu'on n'ait plus à communiquer, bien entendu.
Certo che tra il regista e gli attori c'è comunque un altro tipo di comunicazione continua, una ricerca e un dialogo.
Et pour finir, quant à Vanessa Paradis, vous voyez qui c'est la fée Clochette dans Peter Pan? Et ben voilà, c'est Vanessa Paradis.
Vanessa Paradis, in fondo, è la fatina Trilli in Peter Pan.
Donc une petite fée avec des ailes magiques, souriante.
Con le sue ali magica.
Très douée.
Molto dotata.
Et c'est surtout parce que c'est humainement c'est une personne vraiment formidable, chaleureuse, amicale, joyeuse.
È una persona umanamente molto allegra, cordiale, calorosa.
Siamo qui.
Buongiorno. Volevo fargli una domanda, volevo chiedergli perché il cinema francese è poco conosciuto rispetto al cinema americano e secondo lei qual è un modo per farlo conoscere di più nel mondo?
C'est difficile de répondre parce que c'est très curieux, hein, nos deux pays sont voisins et il y a peu de films français qui sortent en Italie et il y a peu de films italiens qui sortent en France.
È una cosa veramente curiosa, siamo due paesi vicini eppure pochi film italiani escono in Francia e pochi film francesi escono in Italia.
Mais parce que il y a un cinéma américain omniprésent qui est un cinéma assez universel et qui occupe le terrain, quoi. Je crois que c'est quand même beaucoup ça la raison.
Sarà dovuto al fatto che il cinema americano è abbastanza universale e ha la capacità di occupare il campo.
Mais je ne dis pas ça pour désigner l'ennemi. Le cinéma américain n'est pas un cinéma ennemi, c'est un très bon cinéma aussi.
Non è che io stia puntando il dito contro il cinema americano, non lo considero come un cinema di bassa qualità, ci sono delle ottime cose. Occupa il campo.
C'est-à-dire que si vous aimez le cinéma d'action et que vous allez voir un film américain d'action, vous êtes sûr que vous en aurez pour votre argent quand même.
Se piace il cinema di azione, andate a vedere un film americano di azione, siete sicuri che ne avrete per i soldi che avete speso.
C'est-à-dire que le cinéma américain, on pourrait le définir comme un cinéma qui tient ses promesses.
Io potrei definire il cinema americano come un cinema che mantiene le promesse.
Je disais ça à propos des films d'action, mais si vous aimez les films très cons, vous pouvez aller voir un film américain très con et vous en aurez pour votre argent aussi.
È vero per i film di azione, ma anche per i film stupidi, mantengono le loro promesse.
Non, c'est vraiment un cinéma qui tient ses promesses.
Buongiorno, mi chiamo Marco e il mio film preferito di Leconte è La ragazza sul ponte, che trovo bellissimo perché rende molto bene quell'idea di leggerezza e insieme drammatica che è il cinema di Jean Vigo e di Marcel Carnet, che io amo molto. Però mi piacerebbe moltissimo chiedere alcune cose su questo film, però credo che oggi ci sia una... cioè io vorrei sapere da un regista affermato che chiaramente oltre a fare, come dice Monicelli, invecchiando lascia spazio a nuovi talenti, vorrei sapere un pochino com'è la situazione del cinema e degli finanziamenti in Francia, visto che per esempio ieri alla Festa del Cinema di Roma c'è stata questa manifestazione in cui tutti i grandi e i piccoli del cinema italiano hanno fatto sentire la loro voce per dire che qui stiamo tagliando alla cultura, cioè insomma c'è un problema, voglio sapere se è un problema che accomuna tutta l'Europa oppure se è una cosa solo italiana. Volevo sapere qualcosa su questo, grazie.
En tout cas, je ne sais pas si c'est une situation que italienne, parce que je sais qu'en Allemagne, la situation est à peu près similaire, en Angleterre aussi. Nous, en France, on a une chance inouïe.
È una situazione abbastanza diffusa in Italia e in Inghilterra. Devo dire che in Francia abbiamo una grande fortuna.
Parce que la France est le pays dans lequel le cinéma, sans doute parce que c'est le pays qui a inventé le cinéma, mais le cinéma bénéficie d'aide du centre du cinéma et du ministère de la culture, qui sont des aides importantes.
Sarà perché è stata la Francia a inventare il cinema, ma la Francia, cioè i registi francesi ricevono molto aiuto del Centro Nazionale del Cinema e del Ministero della Cultura.
Peut-être d'ailleurs que le cinéma, on aide trop le cinéma en France et que ça rend les producteurs un peu paresseux, c'est pas impossible.
Però forse la Francia aiuta troppo i suoi registi e quindi li rende un po' pigri da un certo punto di vista.
Est-ce que ici quelqu'un dans cette salle doit savoir combien se produisent de films en Italie chaque année? Vous savez ça?
Qualcuno sa in questa sala quanti film vengono prodotti in Italia ogni anno? No.
170.
Combien?
170.
170. Ah, 170, énorme. Oui, c'est beaucoup.
Oui, c'est
beaucoup. Et
maintenant.
Mais le
problème, c'est la distribution.
Mais ils sont tous distribués quand même, ces films.
Non.
Ah, il y a des films qui se tournent et qui ne sont pas distribués. Ah.
Il paradosso è che non tutti i film prodotti vengono poi distribuiti.
Mais ce qui est fou, c'est que 170 films sont produits chaque année en Italie et qu'en France, on doit en voir quoi? On en voit 10 par an.
È incredibile che 170 film vengano prodotti in Italia e che di questi 170 se ne vedano solo una decina in Francia.
Cela dit, à l'envers, c'est la même chose, puisqu'en France, il se tourne environ 210, 220, 230 films par an. Et il y en a combien qui sortent en Italie?
Forse la situazione è simmetrica, perché in Francia vengono prodotti 210, 20, 30 film all'anno e non so quanti se ne vedano in Italia.
Je suis désolé parce que je ne réponds pas à votre question, mais je ne sais pas comment on pourrait inverser cette tendance, je ne sais pas.
Mi dispiace non poter rispondere alla sua domanda, però proprio non so come si potrebbe invertire questa tendenza.
Ripeto alcuni dati che sono veramente clamorosi. Nel 2009 in Francia sono usciti 4 film italiani nella distribuzione commerciale. Per quanto riguarda l'Italia, nel 2009 sempre, ci sono stati 11 film francesi distribuiti su 350. Quindi una percentuale per quanto riguarda il cinema italiano in Francia che è intorno all'1% del mercato. E per quanto riguarda l'Italia, cioè di film francesi in Italia, vedete 11 film su 350, la percentuale più o meno è la stessa. Escludendo le coproduzioni che hanno un mercato a parte.
Bonjour. En faisant référence au film Monsieur Hir, qui est très beau et vraiment touchant et très bien joué, je n'ai pas compris comment Alice et le commissaire on peut rentrer chez Monsieur Ir.
Ah oui, là vous traduire en effet.
La domanda è riguardo al film Monsieur Ir, che ritengo sia un film molto bello, molto commovente, non ho capito come Alice e il commissario siano riusciti a entrare da Monsieur Ir.
Mais vous avez raison, mais la police entre partout. Non, mais c'est une petite porte d'appartement. Alice a dit au commissaire, c'est Monsieur Hir le coupable. Ah bon, où est-ce qu'il habite ici? Croc-croc, ils sont rentrés. Non?
Dans le placard et jouer toute cette comédie quand même.
C'est juste, oui, mais.
È una cosa da niente, insomma. Alice ha detto al commissario e Monsieur il colpevole, ecco l'appartamento, e una porta da niente si apre in un attimo.
Non, je vais être très sincère. Avec mon co-scénariste, on était conscient de cette faiblesse et on pensait que personne ne verrait jamais ça. Et il faut que je vienne à Padoue. Mais vous avez raison. Oui. Mais vous avez raison. Bon.
Eravamo convinti che nessuno si accorgerebbe mai di questo difetto perché ne eravamo consapevoli e ci è voluta una visita a Padova perché mi si rinfacesse.
Buongiorno. Premesso che secondo me è giusto che i vecchi del cinema rimangano se hanno cose importanti da dire, e anzi è molto importante. Volevo sapere, lei che cosa si sentirebbe di dire, di consigliare, così di raccontare, di esprimere a un giovane come me che anche lui vorrebbe tentare la carriera del regista?
Oui, eh bien, il y a plusieurs choses basiques. En effet, la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est de vous dire qu'aucun rêve n'est impossible.
Ci sono diversi consigli di base. Il primo è che nessun sogno è impossibile.
Parce que si on part perdant, il n'y a pas de danger qu'on arrive jamais gagnant.
Certo, se uno parte perdente non giungerà mai al traguardo.
Donc il faut y croire.
Quindi bisogna crederci.
Follement.
Appassionatamente.
Mais aussi tous les matins, quand vous vous rasez devant la glace, ou le soir quand vous vous endormez, peu importe, posez-vous cette question essentielle. Je veux faire du cinéma et pourquoi je veux faire des films.
Rimane però importante continuare a porsi la domanda: perché voglio diventare regista?
Tant qu'on n'est pas arrivé à répondre entre soi et soi à cette question, il faut changer d'idée. Mais le jour où vous arriverez à répondre à cette question, alors vous pourrez faire des films.
Finché non troverò tra me e me una risposta chiara a questa domanda, dovrei cambiare indirizzo. Se invece questa domanda la trovo, allora posso andare.
Ensuite, vous inventerez des histoires, vous commencerez à écrire des scénarios, vous irez voir des acteurs peut-être. C'est compliqué, bien sûr, de monter la première marche. Mais avant de monter la première marche, il faut vraiment répondre à cette question.
Dopo inventerà storie, scriverà copioni, andrà a incontrare artisti e varcherà questo primo gradino. Però prima di affrontare il primo gradino, bisogna trovare una risposta a questa domanda.
Et à ce sujet. Parce que évidemment, dans moins de deux minutes, vous allez me demander, vous, pourquoi vous faites des films? Qu'est-ce que vous avez répondu à cette question quand vous aviez 20 ans et que vous vous rasiez devant la glace? Vous allez me demander ça, je vais vous le dire.
Imagino adesso che mi rimanderete la domanda, mi girerete la domanda dicendo, ma allora lei la mattina quando si faceva la barba oppure la sera prima di addormentarsi e quando si faceva la domanda, qual è stata la risposta?
Et de toute façon, j'ai déjà répondu tout à l'heure, avant même, puisque je racontais que pour moi, le plus important, ce qui me motivait le plus, c'était d'arriver à partager des émotions qui m'envahissaient.
Comunque ho già risposto prima, quando ho detto che la cosa più importante per me era riuscire a condividere con gli altri le forti emozioni che provavo dentro.
C'est-à-dire que c'était une démarche généreuse, quoi. Je ne voulais pas garder pour moi des choses que j'estimais fortes, enfin, oui.
Lo reputo un atto generoso, non volevo tenere per me queste emozioni così forti, le volevo condividere.
Mais comme c'est une question qu'on pose toujours aux cinéastes, pourquoi faites-vous du cinéma? Pourquoi faites-vous des films? Je vais vous raconter une petite anecdote très courte.
Siccome è una domanda che viene solitamente rivolta ai cineasti, perché fa dei film, adesso vi racconto un piccolo aneddoto.
C'était il y a quelques années au Festival de Cannes, Wim Wenders était président du jury et on lui a posé la question. Monsieur Wenders, pourquoi faites-vous des films?
Qualche anno fa al Festival di Cannes Wim Wenders era presidente della giuria e gli è stata fatta questa domanda: perché fa dei film?
Il a mis un petit temps de silence avant de répondre et puis avec sa voix traînante si particulière il a répondu je fais des films pour rendre le monde meilleur.
Ci ha pensato un attimo, è rimasto in silenzio e poi con la sua voce molto lenta e pacata ha risposto: io faccio dei film per rendere il mondo migliore.
J'ai trouvé que c'était d'une prétention folle. Mais en fait, c'est lui qui a raison, bien sûr.
Sul momento mi è sembrata una risposta molto pretenziosa, però alla fine penso che abbia ragione lui.
Parce que de toute façon, le contraire de cette proposition, ce serait de rendre le monde pire, mais on n'a pas envie de rendre le monde pire.
L'inverso sarebbe rendere il mondo peggiore e nessuno ha voglia di fare questo lavoro.
Donc si un jour, en vous rasant le matin, vous arrivez à faire une réponse aussi intelligente et aussi constructive à propos de votre envie de faire des films, alors vous pourrez vous mettre à foncer.
Quindi la prossima volta che si guarderà allo specchio facendosi la barba, se riesce a trovare, a darsi una risposta così intelligente, altrettanto intelligente e costruttiva, allora vuol dire che ha trovato la sua via.
Mais attention, vous n'avez pas le droit demain matin de vous dire je veux faire des films pour rendre le monde meilleur et partager mes émotions. C'est déjà pris.
Però non le lascio la possibilità di darsi la risposta che mi sono dato io, cioè per condividere le emozioni e rendere il mondo migliore, già fatto.
No, il faut trouver autre chose.
Mi scusi, non so usare il microfono, per cui sono emozionata, scusate, e spero di fare una buona domanda. Sono pochi giorni che ho visto il film di Monsieur Hir e mi è piaciuto tantissimo e mi dispiace anche non poterlo rivedere perché senz'altro non ho colto tante cose che il film voleva dire a tutti. Però io volevo solo chiedere una cosa, spero di chiederla bene e saperla chiedere. Lei ha detto che, mi scusi non la guardo, lei ha detto che nei personaggi galleggia la passione. C'era passione in Mr. Hir, c'era passione in Alice, si chiama Alice la ragazza, non vorrei sbagliare. Sono un po' emozionata, scusate, ma sono emozionata perché parlo dell'amore e perché i film, come avete detto voi, regalano cose emozionanti che si tengono dentro, secondo me, per dei giorni, per dei momenti lunghissimi della vita, per fortuna. Io vorrei sapere una cosa, non so se ho capito bene, grazie, sai, non so se ho capito bene l'atto di Alice. Alice vuole provare amore, vuole sentire amore nella sua vita, vuole sentirlo in ogni cosa, in ogni momento, si fa guardare, cerca e poi nello stesso momento vuole rompere un equilibrio che lei stessa cerca, secondo me. Allora io vorrei sapere, e ho cercato di capire, nell'atto di tradire, perché lei tradisce un uomo che comunque confessa tanto amore, anche se non è ricambiato, spero di parlare bene, che tipo di disprezzo c'è? C'è disprezzo per la sua vita? C'è disprezzo per l'amore non ricambiato del fidanzato? O c'è disprezzo per se stessa che non ama in maniera tale da cambiare la sua vita? Perché tradisce un uomo che è limpido in fin dei conti, anche se è dei momenti un po' così, però dimostra amore limpido, dimostra di essere una persona capace come pochi di amare, perché in fin dei conti l'amore sappiamo bene che facciamo fatica a averlo dagli altri e non è mai abbastanza leale e abbastanza sincero per farci sentire bene. Io spero.
Mais ce film est adapté d'un roman de Georges Simenon, qui était un écrivain très pessimiste et très sombre.
Questo film è un adattamento di un romanzo di Georges Simenon, che era un autore cupo e pessimista.
E le choix d'Alice de trahir Monsieur Hir est un choix mélodramatique absolument terrible, mais elle n'a pas d'autre choix.
Quando Alice sceglie di tradire è una scelta drammatica, però non ha alternative.
C'est pour ça que la fin de cette histoire est si émouvante, c'est que pour Alice, de trahir Monsieur Hir, c'est une douleur insupportable. Elle se rend compte qu'elle fait la chose la plus laide de sa vie, mais elle ne peut pas faire autrement.
Quello che mi commuove molto in questa storia, alla fine del film, quando Alice tradisce Monsieur Hir, si rende conto di fare una cosa veramente orrenda, ma non può farne a meno e quindi prova un grande dolore.
Parce qu'elle fait ça uniquement pour sauver son fiancé à elle, qui est le vrai assassin de la jeune fille. Elle fait ça uniquement par amour pour son fiancé, mais il n'y a pas d'autre issue possible.
Il suo tradimento è dettato unicamente dall'amore che prova per il fidanzato, vero colpevole, che lei cerca di salvare.
Et alors, puisque vous avez aimé ce film, ce qui me touche, est-ce que vous avez compris comment Alice et le commissaire arrivent à rentrer chez Monsieur Hir?
Dato che le è piaciuto il film, lei è riuscita a capire come mai riescono ad entrare da Monsieur Hir?
Cerchiamo sempre di entrare. È quello il nostro problema. Cerchiamo sempre di entrare, si usa la porta, si usa la mente, si usa la parola. È un modo per tradurci, per tradurre i nostri modi. In fondo si cerca sempre di entrare.
C'est vrai, c'est très juste.
La mia è una domanda molto concreta. Mi incuriosisce molto conoscere il suo metodo artigianale di lavoro, dalla progettazione, dalla organizzazione di un progetto, quindi stesura delle sceneggiature, eccetera, alla sua realizzazione. E poi volevo chiederle, lei viene dal fumetto, ma viene anche dal mondo tecnico, ecco, come operatore, eccetera. È più importante per un regista essere un bravo tecnico, conoscitore della macchina da presa, oppure lavorare più sul testo e quindi è possibile affidare la parte anche tecnica al proprio direttore della fotografia? Grazie.
Oui, vous avez raison. Le cinéma est un métier artistique, évidemment, mais c'est un métier assez technique aussi. Bien sûr.
Sì, lei ha perfettamente ragione, il cinema è un mestiere sia artistico che tecnico.
Mettre en scène un film d'une manière personnelle, avoir du style, enfin si possible, ça ne peut pas se faire en confiant l'affaire à des très bons techniciens, ça suffit pas, il faut savoir ce qu'on veut faire.
Perché la sceneggiatura raggiunga un alto grado di stile non si può fare demandando le questioni tecniche a qualcun altro.
Ce qui est vrai, c'est que pour reprendre ce que disait Jean Gabin, il disait les trois raisons de base pour faire un bon film, c'est un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. Il avait raison sûrement. L'histoire est à la base de tout.
Ecco, come diceva Jean Gabin, i tre segreti per ottenere un buon film è avere uno, un buon copione, due, un buon copione, tre, un buon copione. Questo è il caposaldo.
C'est-à-dire que sans pour autant faire une conversation sur la forme et le fond, il n'empêche qu'un très bon scénario tourné un peu n'importe comment donnera un film plus intéressant qu'une histoire nulle tournée brillamment.
Ecco, secondo me un copione interessante girato così così darà un film più interessante che non un copione nullo girato brillantemente.
Mais on se rend compte quand on regarde les films en France qu'il y a quand même beaucoup de films qui sont tournés un peu n'importe comment par des gens qui ne savent pas justement ce que c'est que la mise en scène de cinéma et ça m'attriste beaucoup.
Però bisogna riconoscere in Francia in particolare che molti film sono girati un po' così, senza conoscenze molto precise, e questo rattrista molto.
Je n'ai pas la prétention d'être un grand metteur en scène, mais j'essaye de ne pas faire n'importe quoi.
Non ho la pretesa di essere un grande regista, però perlomeno io provo a fare cose degne di questo nome.
Et ce que je sais aussi, c'est que le cinéma, ça se fait avec du monde autour de soi, une équipe, mais j'essaye de déléguer le moins possible et de m'occuper de tout, de ne compter que sur moi-même.
È vero che il cinema si fa basandosi su una equipe abbastanza importante, però cerco di delegare il meno possibile e di controllare tutto personalmente.
C'est pour ça que je me suis mis à cadrer moi-même mes films, parce que ça m'énervait de dire à un cadreur on fait ça comme ci, comme ça, je préfère le faire moi-même.
È per questo motivo, per esempio, che preferisco seguire personalmente l'inquadratura.
Mais enfin, il reste quand même une équipe qui existe. Je ne suis ni coiffeur, ni maquilleur, ni...
Nonostante, voilà. Sì, l'équipe rimane, perché io non sono parrucchiere, non sono truccatore. Ci sono tanti ruoli che io non svolgo.
Mais pour être sincère, je suis toujours un peu embarrassé quand je fais un film qui nécessite un film d'un budget important qui nécessite une équipe très, très importante, elle aussi, ça me... C'est lourd, quoi, voilà. Alors que je n'aime que la légèreté.
In effetti, quando giro un film che richiede un investimento importante e un'importante equipe di collaborazione, questo mi pesa. Preferisco la leggerezza.
Sì, salve. Tornando sulla questione delle emozioni, cioè, lei ha detto che appunto il suo obiettivo principale, il suo scopo è quello di trasmettere, di fare anche emozionare il pubblico. E alla fine noi pensiamo che sono i bambini, soprattutto quelli che riescono ancora a sorprendersi davanti al mondo, e lei pensa di riuscire ancora a stupirsi, a non essere anche ripetitivo, perché alla fine forse la paura più grande di voi registi è anche quella di ripetere situazioni, sentimenti e così in generale. Lei ha paura di svegliarsi la mattina e non essere più in grado di trasmetterci queste emozioni e appunto di farci anche commuovere davanti alle sue esperienze, perché alla fine lei è un regista adulto e avendo iniziato anche da giovane probabilmente ha già dato tanto, oppure è ancora in grado di trovare anche solo in piccole cose un film, un grande film e un'ispirazione.
Oui, oui, mais ça recoupe ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis pas sûr d'être en mesure de faire encore beaucoup de bons films. Ça, bien sûr que non. Mais je pense vraiment que je saurai m'arrêter à temps. J'espère.
Beh, in realtà è quello che dicevo prima, non sono sicura di essere ancora in grado di girare tanti buoni film. Spero solo di fermarmi per tempo.
J'ai une théorie qui n'engage que moi et qui concerne les créateurs, quels qu'ils soient, c'est qu'un grand artiste, un artiste, cesse d'être intéressant le jour où il se prend pour lui-même.
Io ho una teoria che applico solo a me stessa, impegna solo me stesso, ma riguarda il creatore in generale. Un artista smette di essere credibile quando si prende per se stesso.
C'est-à-dire à partir du moment où un artiste sait ce que l'on attend de lui et va le fabriquer pour satisfaire un public.
Voglio dire, quando l'artista sa, ha capito cosa aspetta da lui il pubblico e lo produce a bella posta.
C'est ce que j'appelle se prendre pour soi-même. Et ça a été un travers de beaucoup de cinéastes, par exemple. Et je vais faire attention à ça.
Questo prendersi per se stesso è stato un difetto di molti registi e io cercherò di evitarlo.
Pendant un temps, quand j'ai des moments de fatigue et que je me dis je vais arrêter de faire des films, je pense que je pourrais peut-être ne plus faire des films qui soient des films personnels, mais de tourner ce qu'on me donnerait à tourner et puis de gagner ma vie comme ça.
A volte, quando penso di smettere di creare i miei propri film, penso che potrei anche semplicemente continuare a girare su copioni altrui, produrre per terzi.
Comme ça, je serai tranquille, le film marche ou marche pas, mais je m'en fiche, c'est pas un film à moi.
non ho più la responsabilità, può essere buono funzionare o non funzionare il film, non è più il mio problema, io intanto mi guadagno la vita.
Mais je ne pourrais jamais faire ça.
Però non credo di essere capace di questo.
Parce que ce serait une telle démission par rapport à tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie que je me maudirais.
Sarebbe una tale disdetta che proverei odio per me stesso.
Donc il n'y a pas de solution. Soit je continue à faire des films et j'ai des insomnies toutes les nuits, soit j'arrête ce métier.
Quindi mi ritrovo davanti a un out, o continuo a fare dei film e provo e o soffro di insonnie ogni notte, oppure mi fermo.
Buongiorno. Io purtroppo non ho avuto modo di leggere la sua autobiografia, per cui volevo chiederle perché lei si definisce un impostore?
Ah oui, oui, ce livre dont vous parliez tout à l'heure qui s'appelle Je suis un imposteur, c'était un titre un petit peu accrocheur.
Quel titolo, Io sono un impostore, era soprattutto destinato ad adescare il pubblico.
Mais derrière cette accroche, il y avait quand même une vérité profonde.
Ciononostante, dietro questa esca c'è una verità profonda.
C'est que, encore une fois, ce métier est si fragile et je me prends tellement pas pour ce que je ne suis pas que j'ai parfois l'impression qu'on aime trop mon travail.
Di fronte a questo mestiere che è così fragile e di fronte a me stesso che non mi prendo per quello, non mi spaccio per quello che non sono, a volte ho l'impressione che mi prendono troppo sul serio, mi dedicano troppa importanza.
Alors que moi je suis juste dans mon coin, j'essaye de faire de mon mieux, c'est tout.
Mentre io rimango nel mio angolino, provo a fare il meglio che posso, tutto qui.
Alors quand on me dit des choses très très élogieuses sur mes films, ça me fait extrêmement plaisir, bien entendu.
Chiaramente i commenti elogiativi sui miei film mi colmano, è ovvio.
Mais j'ai tout le temps peur que quelqu'un vienne un jour me taper sur l'épaule et me dire dans le fond c'est pas terrible ce que vous faites.
Però temo sempre che qualcuno possa arrivare un giorno battermi sulla spalla e dirmi però sai quello che fai non è che sia questa.
C'est là qu'il y a un sentiment non pas d'imposture, faut pas exagérer non plus, mais le sentiment de quelque chose de fragile en fait.
E forse lì la radice del termine impostore che ho usato per il titolo, ma senza andare fin lì, il senso di fragilità che provo.
Prendiamo un'ultima domanda.
Sì, ancora, e poi direi che Anna Bettoni e Dennis Brotto, che sono gli animatori, concludono con due domande brevi.
En réalité, ce n'est pas une question que je veux poser, mais c'est plutôt un souhait ou ce que je pense. Et je pense que, je vous le souhaite en tout cas, que vous allez réaliser ce que vous voulez, c'est-à-dire continuer à faire des bons films ou vous arrêter à temps, parce que vous avez une façon très franche et très sincère et humble et très sympathique de vous exprimer. Donc, bon courage.
Merci beaucoup. Merci.
Anna e Dennis che concludono con due brevi domande. Vi informo tra l'altro che questa intervista sarà completata oggi pomeriggio, dal momento che non possiamo affaticare troppo Patrice Leconte, e poi convenientemente montata con le domande ulteriori di oggi pomeriggio, sarà reperibile in rete, così come in rete sono reperibili le interviste che abbiamo fatto in tutti gli incontri al BO.
Bene, io mi ricollego ad un insieme di cifre fatte prima. Si parlava di 170 film prodotti in Italia nel 2009.
Compresi l'indipendente, cioè sono meno compresi l'indipendente.
Sì, certo. Era proprio
sono
qui
meno
che,
purtroppo.
Esatto, era proprio qui che volevo arrivare. Di questi 170, naturalmente buona parte non hanno né finanziamenti statali né molto spesso finanziamenti importanti da parte di privati. Dunque sono film che nascono già, come dire, con delle difficoltà realizzative che spesso poi si traducono, come abbiamo sentito prima, anche in una difficoltà proprio di distribuzione, di visibilità. Ecco, in Francia la situazione è un po' diversa. La cosa che accomuna però Italia e Francia in questo è che buona parte dei film realizzati sono realizzati con le nuove tecnologie leggere, che spesso portano ad una qualità, spesso ma non sempre, portano ad una qualità inferiore, ma che però permettono anche a giovani realizzatori, e a volte anche non giovani, di avvicinarsi al cinema. La domanda è questa: in Francia, più ancora che in Italia, si parla ricorrentemente di un esprit de vœux, cioè di uno spirito digitale. Molti autori anche affermati, non solo giovani registi, come Godard, Romer, Laurent Cantet, hanno negli ultimi anni utilizzato queste tecnologie. A Patrice Leconte è mai venuta la tentazione di approcciarsi a queste nuove tecnologie? Anche per magari modificare proprio il modo stesso di raccontare una storia.
Oui, c'est bien sûr, c'est tentant parce que de refuser ces nouvelles technologies, ce serait faire marche arrière, quoi. Voilà, il faut être attentif à ce qu'on nous propose techniquement, bien entendu, mais à condition que ce soit pour raconter quelque chose de fort. Si c'est pour raconter rien de plus, il faut pas.
Certo, le nuove tecnologie sono la tentazione, sarebbe aberrante rifiutarle e non guardare al progresso della tecnologia. Tuttavia, se non si ha niente di forte da raccontare, non serve provare.
Mais ces nouvelles technologies dont vous parlez facilitent la vie, simplifient des tas de choses, permettent de faire des choses qui étaient impossibles il y a quelques années. Donc il faut en profiter, il faut savoir que ça existe, mais il faut pas uniquement s'endormir dessus.
Certo, queste nuove tecnologie facilitano la vita, consentono di realizzare e di raggiungere dei risultati che erano impossibili prima, quindi bisogna accoglierle, però soprattutto non bisogna pertanto adagiarsi sugli allori.
Et puis il faut que le public soit informé aussi, parce que quand un film a des effets spéciaux, du relief, des trucs comme ça, on dit « Oh, ben oui, bien sûr, c'est fait par ordinateur ».
Bisognerebbe anche che l'informazione al pubblico seguisse, perché quando si sente dire che un certo film ha degli effetti speciali, rilievo, sonorità, eccetera, si tende a pensare sì sì, è un film fatto col computer, con un pizzico di disprezzo forse, o incomprensione.
Et dans l'esprit des gens, quand on dit ça, c'est comme s'il suffisait de cliquer deux fois sur la souris au bon endroit et hop, ça faisait un film. Mais non, ça marche pas comme ça.
È un po' come se nella mente della gente bastasse fare due clic per avere un buon film, quando in realtà non è così.
Prima di dare la parola a Anna, volevo segnalarvi anche che questa intervista è reperibile su Radio Bue, che è www.radiobue.it. E ricordarvi di non perdere la chicca che concluderà questo nostro incontro, cioè le batteur di Bolero. E questa sera, ripeto, alle 21 c'è Confidenze troppo intime. Anna.
Allora, non voglio approfittare, ma ho due cose, se mi consenti, Giorgio. La prima, i personaggi di Le Conte ci hanno molto colpito per un loro senso di libertà, una libertà che in francese si può definire come un désancrage. Sono liberi da tradizioni precedenti, sono buttati verso il pubblico come assolutamente autonomi. Abbiamo visto in Monsieur Ira la possibilità di agganciare il personaggio di Simenon a perseguitati celebri antichi, come poteva essere per esempio anche Jean Calas in Voltaire, cose del genere, l'uomo traché, perseguitato dall'opinione. Eppure il personaggio del film di Le Conte si sgancia da qualsiasi tradizione precedente e diventa, agli occhi del pubblico del film, un uomo profondamente libero. Patrice Le Conte, sente, immagino, questa libertà dei suoi personaggi, che è una libertà che sembra continuare anche quando il film è finito, sono liberi di andare.
Si, je sens ça. Oui, oui, c'est d'ailleurs assez troublant ce que vous dites, parce que c'est une question que je me pose très souvent à propos des personnages de mes films.
Mi colpisce molto quello che dice, perché è una domanda che mi pongo molto spesso riguardo ai miei personaggi.
C'est ceci: que deviennent les personnages de ces films après générique de fin?
Ovvero, cosa diventano questi personaggi quando è finito il film?
Bon, ce sont des personnages de fiction, donc leur vie s'arrête en même temps que le film. Mais si on imagine que ce sont des personnages réels, Que deviennent-ils après le générique de fin?
Un conto è considerarli come personaggi di finzione che si spengono quando si chiude il film, però se li vogliamo vedere come reali, viene la curiosità di sapere che fine vanno a fare.
C'est quand j'avais tourné Le mari de la coiffeuse, c'est une question qu'on s'était posée avec Jean Rochefort.
Con Jean Rochefort è una domanda che ci siamo posti quando abbiamo girato Il marito della parrucchiera.
À la fin du film, il est tout seul dans le salon de coiffure, il sait que sa femme s'est suicidée. Il le sait, et malgré tout, il est en train de faire des mots croisés dans le soleil, et il dit à un client, il dit la coiffeuse va revenir.
Alla fine del film, lui è seduto nel salone di sua moglie parrucchiera, sa che si è suicidata, lo sa benissimo, eppure sta facendo tranquillamente delle parole crociate, e quando si presenta un cliente dice la parrucchiera sta per tornare.
Et hop, c'est le générique de fin. Donc on s'occupe plus de lui. Mais avec Jean Rochefort, on se disait, mais il va devenir quoi ce pauvre homme?
Però con Jean Rochefort ci chiedevamo, ma adesso che fine farà questo vedovo, questo povero uomo?
Alors Jean me disait, oh, je le vois très bien en train d'errer sur la lande déserte, en train de hurler le nom de Mathilde.
Jean Rochefort diceva, per esempio, lo vedo andare smarrito sulle lande, urlando al vento il nome di Mathilde.
Ou bien de se laisser doucement mourir de faim dans le salon de coiffure.
Oppure lasciandosi morire di fame nel salone di sua moglie.
Ou bien d'apprendre lui-même à couper les cheveux des clients.
Oppure imparare lui stesso a fare il parrucchiere.
On n'a pas répondu à cette question, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quand les personnages, quand on s'est attaché aux personnages d'un film.
In realtà è la domanda che uno si pone quando si è affezionato al personaggio del film.
C'est pour ça qu'on est si souvent très ému par certains films, c'est parce que on s'attache aux personnages et qu'on a l'impression que c'est des personnes réelles.
Io credo che sia questa la chiave dell'emozione nei film, quando ci si affeziona al personaggio fino a scambiarlo per una persona reale.
Et quand on reste sec devant un film, sec sur un plan émotionnel, c'est parce qu'on croit pas aux personnages qu'on nous montre, quoi.
E rimanere privi d'emozione davanti a un film significa che lo spettatore non riesce a credere in questo personaggio.
Allora, grazie a voi ancora per il vostro interesse e la vostra presenza. Grazie naturalmente a Patrice Leconte, che ci auguriamo di vedere ancora a Padova prossimamente.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.